Italian monster shoots a lobster. Super rich from gates out of hand. Car and bridge, a bridge in the car. A cowboy to TV land. Some more, but some will think and will get out the door. It's so good for man, so working cages hit the town. He brings his wages, your friend, your friend. But if you know it, you ain't getting it. Your friend, your friend. But if you know it, not getting anywhere. Don't you ever stop, or love it off the start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, love it off the start. Get your car out of that gear. Call him up, a fire and aim. Came to the ticket at the 7-Eleven. Marcus did, but he had friends.
Bologna, buongiorno, bentrovati, bentornati qui su Radio Città Fucico 103.1. Noi siamo quelli di Vagamondo, la trasmissione a cura di Vag61, trasmissione di approfondimento. Anche questo sabato siamo con voi, questo sabato qualunque, il sabato italiano. E oggi parleremo di
rifiuti. Oggi parliamo di rifiuti, la situazione tragica che c'è in Campania. Avremo un collegamento con gli occupanti che stanno in questo momento a Serre. Parleremo di ecomafia, parleremo di dei vari inceneritori, del riciclaggio, insomma tutto.
Monnezza. Oggi puntata monnezza, rimanete con noi.
Più che mai attuale questa puntata.
Più che mai attuale. Siamo sempre qui, quindi, al VAG 61, l'officina dei media indipendenti di via Paolo Fabbri 110. Il sito è www.vag61.info. Chi volesse scrivere al VAG può farlo a info@vag61.info. Altrimenti, se volete...
Vogliamo chiamarci, qual è il numero? 051...
34 64 54 58, oppure 051 58 80 353.
Direi di no, però è uguale. Gli sms 333 18 09 494. Diteci cosa pensate della trasmissione, della puntata di oggi, curiosità, quello che volete.
Se volete insultarci, siamo qui.
No, siamo come questo.
Benissimo, beh, diciamo che oggi cominciamo con un pezzo musicale
ad hoc, direi. Ad hoc, adatto.
Però vediamo un po' Luca che fa, che dice, perché comunque presentiamoci. Io sono Francesca.
Sono Martina,
abbiamo l'onore oggi di averla con noi, non parla quasi mai, raramente si lascia andare al microfono. Oggi finalmente l'abbiamo con noi, per fortuna siamo riusciti a rilegare Luca di là, al di là del vetro.
Stavolta Luca è in regia, stranamente non in conduzione. Ciao Luca.
Tutti, ciao.
No, non gli abbiamo chiuso il microfono, cazzo.
Finalmente una puntata tutta al femminile.
Finalmente.
Quasi.
Quindi non parlare, ma facci il piacere. È pronto sto pezzo? Perfetto, vai.
Musica.
Chi siano non lo so, gli strani omessi blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Se tutti sempre lì, mettiamo colpi giù, puntiamo su per giù, due mele poco più. Vivono via da qui, nei nella foresta quel che più gli serve, più gli va. E via dalla città, amici hanno già, e senza esitare li vanno a trovare.
Ma hanno anche dei nemici, Gardanella il mago e il suo capo Birba.
Maledetti puffi di arrosto, e vi ridurrò in cure.
Questa però non era la versione che volevamo noi. Noi volevamo quella che dice: se i puffi sappiamo sempre rispettare la natura, rispettare la natura, rispettiamo anche noi,
anche noi.
Il grande puffo però trasformare sa già. Un puffo assai cattivo in un puffo che puffa bontà.
Bene, torniamo in onda qui in diretta, parliamo appunto dell'Italia, della situazione italiana ad oggi per quanto riguarda i rifiuti e l'inquinamento. L'Italia è, come anche gli altri paesi europei e diciamo del mondo, un paese che è orientato sempre di più verso il consumo, verso quindi una società che continua a consumare, continua a produrre per il consumo, quindi se consumiamo di più produciamo anche più rifiuti.
Certo.
Per cui diciamo che l'Italia, come fa da sempre, come da decenni, da centinaia di anni fa, anziché andare alla radice del problema e cercare di risolvere i problemi alla base, come che fa? Mette le toppe ovunque, tanto ormai abbiamo capito che funziona così, mette le toppe nell'università, mette le toppe nel lavoro, mette le toppe anche per quanto riguarda i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti. L'Italia, siccome io mi parlo italiano, io parlo come voglio, produce circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno, una quantità incredibile, e per quanto riguarda il sistema di smaltimento dei rifiuti, il sistema più diffuso è la discarica. L'Italia è una grande, grande, grande discarica. Tra un po' ce ne andiamo noi e saremo ricoperti dai coballe. E per quanto quindi le discariche popolano in Italia, c'è cioè la mania della discarica.
Ma
e
stanno ovunque proprio.
Sono ovunque,
sono
cioè.
In tutta Italia, nei grandi centri, sono veramente dappertutto.
Nei grandi centri ma anche nei paesi, cioè nelle periferie. Ovunque vogliono fare discariche come fosse la soluzione migliore per il problema rifiuti. E abbiamo visto, cioè stiamo vedendo in questi giorni che non si può, in questi giorni sta a Serre, c'è un caso appunto sulla discarica che vogliono fare a Serre, in questa oasi del WWF, dove parleremo dopo con un collegamento per spiegare appunto la situazione. Abbiamo capito che la pratica delle discariche non è più sostenibile, non si può più. Quindi che è successo? Visto che le discariche ormai sono troppe, che facciamo? Bruciamo tutti i rifiuti. Bruciamo i rifiuti e quindi stiamo come
gli inceneritori, anche detti termovalorizzatori. Quanto ci piace questa parola?
Bello, perché ci cambia tutto con termovalorizzatori. Ci dà proprio l'impressione che stiamo facendo qualcosa di buono, cioè valorizziamo, certo. Stiamo scherzando. Poi invece in realtà non è assolutamente così, e l'Italia si sta adeguando già a una politica che in Europa sta diciamo spopolando, perché per esempio paesi come la Francia, la Svizzera e la Svezia hanno il maggior numero di inceneritori rispetto a tutti gli altri paesi europei, anche se per esempio la Francia li sfrutta per produrre energia elettrica, che invece questa cosa sì, diciamo che è una virtù di cui gli inceneritori sono fautori, invece in realtà non è così, perché con l'incenerimento dei rifiuti non produciamo assolutamente una quantità di energia così enorme, anzi sprechiamo molta più energia per incenerire i rifiuti piuttosto che quella che viene prodotta, mentre invece per esempio la Svizzera li sfrutta per poi creare materiale da riciclaggio. Già quindi ha fatto un uso un po' migliore, diciamo, anche se comunque gli inceneritori sono degli marchingegni che inquinano a palla, direi io. In Italia per esempio adesso ce ne sono già molti, si sono fatte lotte per esempio a Riccione, a Rimini contro gli inceneritori, E comunque c'è un piano di costruzione inceneritori che ne prevede per i prossimi anni 41 in tutta Italia. Bisogna dire che
sei informata.
Informata, ho studiato. Comunque, cioè, il discorso è che gli inceneritori sono cose terribili, cioè ce ne parlano come termovalorizzatori, cose benefici, in realtà fanno veramente cagare.
Che è termovalorizzatore?
Vuol dire che tu sfrutti,
Ma cosa termica che valorizza la monnezza?
Come valorizza la monnezza?
Valorizzare la monnezza? È un po' difficile valorizzare la monnezza.
Noi la valorizziamo mettendo nel balcone e facendo un decoro nel nostro balcone, questi invece la bruciano perché no, probabilmente funziona che gli inceneritori bruciano i rifiuti, non tutti poi, perché per esempio i rifiuti organici non hanno grande valore calorifico.
No, effettivamente questi termovalorizzatori riguardano i rifiuti indifferenziati, per cui già se uno facesse
il cassonetto giallo, arancione e verde,
sì, già se uno facesse un buon riciclaggio comunque sarebbe di meno la roba che finisce in queste discariche, però visto che comunque si ricicla così un po' alla cazzo alla fine tutto va a finire dentro questi.
Ma infatti il problema è che appunto l'Italia ha spese soldi perché questi inceneritori comunque vivono soltanto perché lo Stato li costruisce, li paga, cioè vivono con i sussidi dello Stato. Che fa? Lo Stato gli dà i soldi, loro bruciano, fanno, dicono e poi lo Stato riacquista l'energia elettrica prodotta da questi inceneritori, che è minima. Mentre invece sarebbe molto molto meglio un'altra politica, cioè cercare di non produrre rifiuti. Di non produrre rifiuti perché, come diceva Paul Collette,
produrli, riutilizzarli, produrli in modo di
il discorso è che non bisogna cercare di creare di meno rifiuti, perché è inutile che noi produciamo rifiuti e poi li bruciamo pensando di creare nuova energia, mentre invece stiamo proprio distruggendo energia, perché
tra l'altro nulla si crea, nulla si distrugge.
Ma pare che ultimamente le leggi della fisica non so più
così. Non sono così. Infatti rimane la cosa che noi inceneriamo 3 tonnellate di rifiuti e 1 tonnellata di ceneri, comunque ce la ritroviamo. Ora ci puoi anche fare il tappetino per terra, però insomma sempre più ci sono, sempre più tossici, che cosa li liberano soprattutto? Diossine.
Sono terribili.
Ah, le diossine, quanta roba abbiamo letto sulle diossine, queste cose sono terribili, si vanno a mettere negli alimenti grassi, nel latte,
i bambini muoiono, una visione terribile. Beh, comunque appunto, cioè, il vero fulcro del discorso è che bisognerebbe veramente cercare di produrre meno rifiuti e utilizzare i rifiuti come risorse. Penso sembra, cioè, tipo solo la Coca-Cola, che ne parlavamo ieri. Cioè, la Coca-Cola quante cazzo di bottiglie produce al mondo? Se solo le bottiglie della Coca-Cola fossero riutilizzate, cioè, non ci sarebbero più rifiuti probabilmente.
La metà, infatti.
Veramente, per esempio, c'è la Danimarca riutilizza il 98% delle bottiglie, cosa che in Italia non succede mai. Cioè, l'Italia non è che c'ha la pratica del riutilizzo, non esiste proprio, cioè, non esiste questa politica. A noi ci basta mettere le toppe, ci basta arrivare alle emergenze e trovare delle soluzioni quando ci sono i casi di emergenza, che poi passano come grandi innovazioni, come per esempio queste degli inceneritori, oppure come soluzioni ultimative che per forza bisogna trovare, tipo la discarica a serre. Cioè il discorso è questo, o fanno gli inceneritori, quindi grande innovazione, oppure visto una situazione di emergenza ci fanno le discariche di emergenza.
Che le fanno dove gli sta più comodo farle, senza farsi minimamente il
problema. No, non è un cazzo assolutamente della popolazione, della salute nostra, della
gente che vanno a distruggere, cioè, tanto della facilità di
ma è normale che le discariche non le vuole nessuno, l'inceneritore non le vuole nessuno, ma allora calcolando che nessuno vuole questi impianti che inquinano e non vogliono vivere male, vogliono avere una buona salute, farà il caso di cambiare un po' il quadro? Cioè, farà il caso per il governo, per lo Stato, di dire vabbè, evidentemente non è la soluzione migliore fare l'inceneritore o fare la discarica, forse è il caso di trovare dei metodi migliori, cioè impegniamo un po' di più dei soldi nel riciclaggio, nel riuso. Funziona sempre così, per me è sconcertante questa cosa, l'Italia funziona sempre così per tutte le cose, ma anche perché se guardiamo all'estero, cioè il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda, sono riusciti a eliminare grandissima parte dei rifiuti da incenerire con il riciclaggio. Noi rimaniamo sempre isolati, non riusciamo mai a capire, a prendere il meglio di quello che succede attorno e farne qualcosa. No, noi ce ne frega proprio un cazzo quello che succede, continuiamo sulla nostra strada nella merda perché così finiremo, e anzi diciamo che una delle pratiche che utilizzo sempre più spesso l'Italia è quella di fare delle leggi. Fanno le leggi, così almeno dicono, vabbè, attraverso le leggi, le pene, noi riusciamo tranquillamente a bloccare il fenomeno. A me non mi pare che sia così, cioè, sempre, non è solo il caso dei rifiuti. Cioè, per tutto, cioè, non è che
certo, chi inquina il fiume X poi si becca la pena, però non è che tu fai una buona pubblicità sul fatto di non sul fatto di risolvere i problemi dell'inquinamento.
Cioè, no, anziché magari spendere tempo, impegnarsi un po' in una campagna.
Aumentano le pene.
Cioè, capito? Non è che fanno una campagna di sensibilizzazione, no. Spiegano bene come funziona la raccolta.
Invece 3 anni te ne danno 5.
Capito? Adesso da aprile sono aumentate le pene per i reati ecologici. Quindi chi magari i reati ecologici adesso hanno più pene, quindi va in galera più anni o paghi una multe più salate in base al reato che fai, e questo secondo loro serve per risolvere la situazione. Ma invece sappiamo benissimo che non è così, non è così che risolvi le cose, non risolvi la questione dei rifiuti, come non risolvi tutte le altre questioni nelle quali lo Stato utilizza la repressione, utilizza il carcere. Ma poi è assurdo perché per esempio Luca, ma basti un po' di musica, perché non capisco, non sento niente. Per esempio, è aumentata la pena nei riguardi di coloro che inquinano le riserve naturali. Questa pena è aumentata, aumenta di un terzo rispetto a tutte le altre pene, se qualcuno inquina una zona appunto riservata. Allora mi viene da pensare. Ma se quelli che inquinano con una discarica la zona, l'oasi riservata, l'oasi naturale, a Serre è lo Stato, cioè è lo Stato stesso che vuole fare una discarica in quel luogo, allora è lui il criminale, è lo Stato, cioè è una cosa proprio una contraddizione incredibile, perché è lo stesso Stato che in questo momento vuole fare una discarica in un'oasi naturale a Serre, e allora è inutile che tu mi aumenti le pene, fai multe salatissime, quando invece sei tu stesso che stai distruggendo il suolo italiano e l'ambiente e la salute dei cittadini. Cioè, c'è sempre buone notizie, comunque ci danno il giornale le cose.
Sì, sì, sì.
Anche perché tipo oggi è l'articolo di oggi su Serre, appunto, che stamattina hanno tentato di sgomberare il presidio che c'era davanti alla discarica di Parapoti. È proprio di stamattina la notizia che la polizia ha fatto un blitz e all'alba alle 5.44 dove c'erano davanti alle discariche di Parapoti c'erano 300 manifestanti che cittadini campani che manifestavano davanti a queste discariche perché non vogliono che riapra. Logicamente è normale che
siamo proprio incatenati davanti alla discarica,
cioè è normale, cioè non vogliono le riaperture di questa discarica, che vuol dire inquinamento, vuol dire inquinamento del suolo, delle acque, degli alimenti.
Stanno riaprendo con la forza per risolvere l'emergenza rifiuti alla meglio, velocemente. E perché non è certo una buona pubblicità per il governo questa.
Certo, perché adesso in questo momento veramente in Campania a Serre c'è una situazione terribile e stiamo parlando di situazione di emergenza e logicamente il governo che fa? Visto che è una situazione di emergenza, riapriamo tutte le discariche che avevamo chiuso fino a poco tempo fa, era tutto chiuso, adesso riapriamo tutto, magari anni di lotte passate sono passate così, senza, non voglio dire niente. A questo punto, non lo so, Luca, voglio mettere una musichetta, una canzone? Nel frattempo chiami Greenpeace? Oh,
Luca?
Questa regia oggi lascia proprio un po' desiderare.
Vedo che fumano.
E le donne sono sempre migliori, le donne sono sempre migliori.
Valenza si lava, snaite ce l'ha. Certa mangia sta, e tu ti fa la voi.
sene gerek amalam. Marotuz o marotum içen çive sese gerek amalam.
Benissimo, torniamo in diretta sempre qui a Vagamondo, su Radio Città Fucico 102.1. In sottofondo oggi abbiamo una novità di un gusto tutto femminile.
Applausi.
Joyeux de Fleur. Gentilmente dateci in dotazione da Laura.
In dotazione.
Sì, io me l'ho ben io ormai. Comunque diciamo una cosa, che questa trasmissione noi l'abbiamo fatta per un motivo, non perché ce ne frega un cazzo dell'ambiente, basta, ma perché vogliamo insegnare a Laura come funziona il secchio della plastica, che Laura non capisce ancora come funziona il secchio del giallo.
Alla fine della puntata faremo un resoconto di come si utilizzano i cassonetti, almeno a Bologna.
E prendete appunti, quindi.
Torniamo in Via Azzurra.
Torniamo a bomba sull'argomento inceneritori. Perché comunque è un argomento che in questi giorni di cui si sta parlando molto, anche per le varie lotte che si sono fatte in passato. Gli inceneritori sono diciamo dei sistemi di smaltimento dei rifiuti che funzionano appunto bruciando le ecoballe. Che succede? Che diciamo che si è detto che queste
ecoballe prodotte dagli impianti da CDR, cioè combustibile da rifiuti.
E quindi c'è degli impianti che si
formano queste ecoballe. Che mi chiedo, non vorrei tanto vedere una. Non sono riuscita a trovare un'immagine.
Come sarà fatta
la mia ecoballa?
Come sarà fatta? Col fiori come
di sopra, profumata verde che rosa.
E quindi ci sono questi impianti.
Invece che le palle di fieno.
Noi abbiamo le ecoballe che rotolano nei viali. E insomma, ci sono questi impianti che producono le ecoballe.
E queste poi vengono bruciate nei termovalorizzatori, insomma, gli inceneritori.
Sì, vengono bruciate e. Cioè, il fatto è che dicono che gli inceneritori servono per appunto smaltire i rifiuti. Quindi i rifiuti entrano e spariscono. Questa è la grande virtù, cioè una magia, è successa
una magia.
Alla Copperfield proprio, cioè i rifiuti entrano a tonnellate.
E poi tutto insieme, dal frigorifero insieme alla buccia di banana.
Tutto insieme,
allo stesso modo.
Tutto può creare.
È differenziato, non me l'hanno differenziato.
Quindi il principio è questo, immettere dei rifiuti e incenerirli. Soltanto che, come abbiamo detto prima, la fisica ci insegna che non è che possiamo distruggere la materia. Infatti esistono, cioè i rifiuti esistono, non è che possiamo eliminarli. Infatti si dai rifiuti solidi diventano gas e ceneri. Le ceneri, come abbiamo detto prima, non è che rimangono, quindi un terzo comunque dei rifiuti che entrano rimangono là, sotto forma di cenere, che comunque inquina il suolo e le acque. Per il resto, tutti questi rifiuti e il meccanismo che brucia i rifiuti produce inquinamento, perché produce appunto diossine.
Produce anche sostanze liquide che si riversano poi nei fiumi e quindi nell'alimentazione, perché comunque alla fine quell'acqua arriva alle città, arriva all'alimentazione degli animali che poi se mangiamo.
Non solo, poi producono, cioè le emissioni sono composte anche da metalli pesanti, quindi piombo, cadmio, il mercurio, tutte sostanze che poi rimangono sia nell'atmosfera che nella terra. E appunto, quando, come diciamo prima, le ceneri che
adesso abbiamo l'effetto serra, per esempio. Esatto, la facciamo con la terra, le cubate.
Niente, quindi anche le ceneri che poi sia vanno a finire nell'atmosfera sia nel suolo. Tutte sostanze comunque nocive al massimo, non solo perché vanno a danneggiare il sistema ambientale o comunque il nostro organismo, ma sono anche sostanze che possono provocare dei mutamenti all'interno del nostro corpo. Infatti si sono fatti degli studi nei vari paesi dove ci sono gli inceneritori, e questi studi hanno proprio dichiarato che ci sono numerose malattie.
I tumori? Vogliamo parlare? Quanto sono aumentati i tumori da quando
sì, infatti, comunque da degli studi risulta che in Italia i tumori sono aumentati tantissimo.
Anzi, soprattutto nei bambini.
Manco fosse, cioè come fosse un'epidemia, e sicuramente questo fattore è legato all'inquinamento cioè è normale che se aumentano di più gli inceneritori aumentano anche le malattie e i tumori. Inoltre bisogna fare anche la distinzione, perché le sostanze inquinanti che vengono emesse dagli inceneritori vanno sia a danneggiare le persone che vivono vicino, ma sia ci bisogna pensare anche alla che stanno dentro agli inceneritori, chi lavora dentro gli inceneritori, che sono più a contatto con queste materie. E infatti sempre attraverso degli studi si è visto che i lavoratori che operano all'interno degli inceneritori hanno una serie di malattie polmonari, cardiache, legate al fatto che respirano queste sostanze.
Hai chiesto dei posti di lavoro?
Sì, un altro fattore che comunque è proprio dell'Italia, che come ogni volta che intraprende delle grandi opere
promuove lavori grandi, dice sempre quanti posti di lavoro,
un pallellato proprio,
facendo una buona industria di differenziazione. Nel riciclaggio avremo molti più posti di lavoro che invece per chi lavora dentro.
Quindi non vale nemmeno la scusa di dire che ci sono più posti di lavoro, non è vero assolutamente. Però per parlarne meglio, visto che non ne sappiamo non così in modo approfondito, vorremmo avere al telefono Vittoria Polidori, che è la responsabile delle campagne per l'associazione Greenpeace. Vittoria, ci sei? Vittoria?
Vittoria non c'è.
Pronto? Ecco, sempre Luca la regia.
Aspetta che non ha messo il pulsantino magari.
Guarda che devi fare solo on off.
Ok, niente.
Vabbè, continuiamo a parlarne uno che ne sappiamo. Vittoria, ci sei?
Pronto, io ci sono.
Perfetto. Ciao Vittoria, come va?
Ciao, buongiorno, tutto bene. Giusto la Rata Corridge, sono responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace.
Ok, la campagna inquinamento, va bene. Senti, se intanto vuoi parlarci un attimino in due parole di Greenpeace, di cos'è Greenpeace, proprio brevemente, così per capire un attimo, se le persone magari non sanno abbastanza.
Come no, Greenpeace è un'associazione ambientalista che è presente oltre che in Italia in 40 paesi nel mondo. È un'associazione che appunto è nata proprio per la protezione dell'ambiente, quindi lavora su campagne internazionali volte alla tutela, diciamo, sia degli ecosistemi che alla tutela sanitaria. Per esempio facciamo campagna oltre sull'inquinamento, sui rifiuti, sulla chimica pulita, facciamo campagna contro gli OGM per proteggere le foreste, le foreste pluviali e via dicendo.
Sì, e inoltre è un'associazione che comunque non è legata a nessun partito, non prende soldi dallo Stato, non prende soldi dai partiti, ma vive comunque delle donazioni o del volontariato.
Sì, assolutamente sì, è un'associazione, l'unica associazione indipendente dal punto di vista politico e anche imprenditoriale, perché appunto veniamo sostenuti solo grazie alle donazioni dei nostri sostenitori e quindi appunto siamo liberi politicamente da ogni legame, insomma.
Bene, e per quanto riguarda appunto le campagne che avete fatto in passato riguardo ai rifiuti e l'inquinamento dei rifiuti, io mi pare di aver capito che nel settembre 2006 c'è stata proprio la giornata nazionale contro l'incenerimento dei rifiuti.
Sì, in realtà è una giornata internazionale, perché sì, viene celebrata proprio in diversi paesi del mondo dove si lavora proprio sui rifiuti e contro gli inceneritori. In Italia abbiamo appunto partecipato anche insieme alla Rete Nazionale Rifiuti Zero e lanciando tra l'altro lanciando una una petizione, questo l'anno prima, l'anno scorso abbiamo lanciato proprio l'esito, il risultato di questa petizione contro i sussidi agli inceneritori, che ha portato a dare al governo oltre 30.000 firme a riguardo.
Contro questi impianti che il governo continua a proporci come soluzione al problema rifiuti, ma che abbiamo capito che non è una soluzione valida, non è una soluzione sostenibile.
Sì, assolutamente, infatti è quello per cui noi appunto ci battiamo da anni, quello che sosteniamo è che l'impiantistica dell'incenerimento in realtà è una soluzione a breve termine, come loro vorrebbero loro vorrebbero trovare negli inceneritori una soluzione, in realtà non è una soluzione e potrebbe essere relativamente a breve termine. Quello che noi sosteniamo invece è che bisogna proprio modificare quella che è una gestione dei rifiuti che è volta solo a vedere lo smaltimento dei rifiuti, mentre si deve prevenire la loro stessa produzione. Quindi è necessario oggi muovere proprio l'attenzione dallo smaltimento dei rifiuti alle azioni di prevenzione.
Spostare proprio il
focus.
Sì, appunto, non è il problema, non è la soluzione non è trovare degli impianti sempre migliori, sempre più funzionali per smaltire i rifiuti, ma l'attenzione deve essere puntata quindi sul non produrne più.
Ecco, certo, sì. Quello è il primo passo, sicuramente è necessario proprio intervenire quindi sulla riprogettazione dei prodotti, per esempio dei prodotti di consumo, cercando di impiegare sempre più materiali biodegradabili o ambientalmente sostenibili, e allo stesso tempo per esempio abbattere quello che sono gli imballaggi dei nostri beni di consumo, che sono veramente innumerevoli e che rappresentano la stragrande maggioranza in termini di volume dei rifiuti urbani.
Sì, ecco, per quanto riguarda gli inceneritori, quali sono i danni che può provocare avere un inceneritore vicino a una città? Quali danni può provocare quindi un inceneritore, il lavoro di un inceneritore?
Ma diciamo che appunto, come sappiamo, sicuramente gli inceneritori di ultima generazione sono migliori di quelli che avevamo 20-30 anni fa, e questo non c'è dubbio, la tecnologia è migliorata, però da lì a dire che le emissioni sono abbattute, totalmente azzerate, non è vero, non è possibile, perché comunque, come la stessa fisica ci insegna, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, quindi laddove rifiuti noi li troviamo in entrata, negli inceneritori comunque si troverà qualcosa poi in uscita, sia sotto forma di gas, quindi di emissioni in atmosfera, sia sotto forma di emissioni solide, quindi con la produzione di ceneri, scorie e anche tra l'altro liquide, laddove si usano sistemi di abbattimento per esempio d'acqua, insomma.
Sì, e comunque diciamo che gli inceneritori non risolvono il problema delle discariche.
Assolutamente no.
No, e quindi non possono essere una soluzione per il problema appunto di discariche.
No, assolutamente no, perché come sappiamo ciò che fuoriesce dagli inceneritori in termini di ceneri e di scorie solide devono essere comunque smaltite in discariche, tra l'altro in alcuni casi, cioè alcuni di questi rifiuti sono poi pericolosi e quindi necessitano dello smaltimento in discariche più particolari e costose.
E quindi non possono proporci gli inceneritori come soluzione all'emergenza che c'è adesso, per esempio dall'intervista a Bassolino, che è il presidente della regione Campania, e Bassolino dice che il problema di Napoli e della situazione attuale è che hanno chiuso le discariche mentre non hanno fatto degli inceneritori, e leggo appunto dall'intervista che lui attribuisce una parte della responsabilità di questa emergenza a chi si è opposto all'apertura degli inceneritori. Quindi proponendo l'inceneritore come la soluzione a tutti i mali.
Sì, sì, ma infatti è questo che purtroppo sta cavalcando tutta l'Italia, ormai questa politica sia a livello appunto politico che imprenditoriale, questa volontà di costruire gli inceneritori, perché ovviamente si ottengono poi dei ricavi molto... molto interessanti, soprattutto perché, come dicevamo inizialmente, gli inceneritori godono di sussidi statali che altre filiere non ne godono, come dovrebbe invece per esempio la filiera del riciclaggio e del recupero dei materiali. Il problema è che in Italia non viene incentivato assolutamente sia la raccolta differenziata, in particolare quella porta a porta, e sia tutta la filiera del recupero dei materiali. Questo è quello
proprio proponendo l'inceneritore come soluzione, si scredita la raccolta differenziata e il riciclaggio, perché nel momento in cui tu mi proponi un inceneritore che distrugge rifiuti, mi stai screditando tutta la pratica del riciclaggio, del riutilizzo dei rifiuti.
Certo, esattamente, perché a questo punto diventa molto più semplice buttare tutto dentro a un forno piuttosto che elaborare tutto un sistema che porta appunto prima a raccogliere, a separare in modo le varie frazioni morfologiche e poi appunto a far seguire questo materiale tutto un percorso di recupero del materiale stesso e non di recupero energetico come molti vorrebbero far seguire.
Poi una cosa che mi ha fatto pensare è che comunque mettere su un impianto di incenerimento costa moltissimo, cioè una spesa enorme per distruggere dei rifiuti che potrebbero essere utilizzati in miglior modo.
Certo.
Cioè un impianto costa circa 60 milioni di euro.
Sì, dipende dalla, ovviamente dalla potenza dell'impianto.
Dell'impianto anche.
Sì.
Però è una spesa enorme comunque.
Però certo è un investimento molto molto oneroso iniziale, però evidentemente se c'è un interesse ben specifico probabilmente c'è poi un ricavo interessante.
Ci sarà un motivo se vogliono a tutti i costi fare questi inceneritori, cioè
certo.
Un ricavo sicuramente lo stanno cercando e lo avranno. E comunque ci mostrano gli inceneritori come soluzione alle emergenze.
Non è così
perché comunque costruire un impianto ci vorrà del tempo per costruire un impianto di incenerimento, non si farà da un giorno all'altro, per cui ci vorranno molti anni e sicuramente non è quindi la soluzione all'emergenza.
Certo.
E Greenpeace, diciamo, leggevo dal vostro sito che avete dei punti comunque, degli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda i rifiuti e gli inceneritori.
Sì, beh, diciamo appunto è una campagna che noi abbiamo seguito da tempo e che poi nel tempo, diciamo, dopo aver diffuso alcuni dei principi fondamentali, il focus mano a mano si sta spostando più su altre problematiche legate ai rifiuti, come magari i rifiuti elettrici ed elettronici, che come sappiamo stanno crescendo in una maniera smisurata, ad un livello che ben presto sarà un livello allarmante, perché poi questi rifiuti sono composti essenzialmente da sostanze molto pericolose, perché come sappiamo sono presenti metalli, non solo, all'interno della componente elettronica, e quindi diciamo, ecco, il focus lo stiamo muovendo verso quella direzione, però sicuramente i principi che muovono Greenpeace, che hanno mosso Greenpeace verso una gestione corretta dei rifiuti sono condivisibili ancora oggi e proponibili tuttora, cioè noi ancora laddove necessario insomma interveniamo.
Meno male che certo. Comunque siete attivi e continuate ad essere attivi. L'ultima, quindi diciamo che per tirare un po' le fila, la soluzione in realtà è quella di puntare a produrre meno rifiuti o comunque a produrre imballaggi materiale biodegradabile che possa essere utilizzato.
Sì, poi sicuramente anche promuovere quei sistemi di distribuzione alla spina, una cosa fondamentale che abbatterebbe ulteriormente la produzione di bottiglie, flaconi, detersivi e dicendo. Ma poi oltre all'aspetto della prevenzione, sicuramente poi attuare anche, adottare una politica in cui la raccolta differenziata viene veramente incentivata. Molti degli esempi italiani dimostrano che comunque la raccolta porta a porta, quindi quella domiciliare in cui l'utente viene sensibilizzato, viene coinvolto nella raccolta, hanno ottenuto degli ottimi successi. Quindi dopo quindi una raccolta, quindi la prevenzione della raccolta, che deve però raggiungere livelli elevati dal 60-70-80% e anche in alcuni casi oltre, quello che noi poi sosteniamo è che tutto ciò che rimane dalla raccolta differenziata, che è prodotto in un sistema di trattamento meccanico biologico che attraverso delle fasi specifiche sia meccaniche che biologiche consente da una parte di riutilizzare ancora la parte secca, quindi che sono le plastiche, i vetri che erano ancora presenti nel rifiuto residuale, e poi dall'altra invece di mettere la parte organica stabilizzare la parte organica e quindi poi riutilizzarla per ripristini ambientali o per coprire, per esempio per le coperture delle discariche, quindi in questo caso si ulteriormente ridurrebbe ciò che va ad essere poi posto in una discarica controllata.
Certo, quindi le alternative sono tanti, i metodi per risolvere la situazione sono molti, soltanto che purtroppo il governo è indifferente alle varie proposte.
Ma diciamo certo, questo governo sicuramente è molto più sensibile del precedente, in alcuni casi si sono mossi in maniera più sensibile, per esempio dalla limitazione di questi sussidi che dicevamo. Dopo la petizione di Greenpeace e della rete nazionale, i sussidi agli inceneritori sono stati limitati relativamente a quantomeno agli impianti vecchi o a quelli già autorizzati ma in corso d'opera, quindi sicuramente per i nuovi impianti ci dovrebbero essere delle limitazioni a riguardo. E quindi qualcosa si sta muovendo, però sicuramente è ancora molto molto lento.
Va bene, Vittoria, io ti ringrazio per la partecipazione. Se vuoi magari dire un sito di Greenpeace, così chi è interessato può vederlo.
Sì, il sito di Greenpeace è www.greenpeace.it e poi all'interno di questo si può andare nella campagna inquinamento, dove poter leggere tutti gli argomenti di campagna.
Bene, grazie mille.
Grazie a voi. Mille.
Ciao. Beh, torniamo qui, ed è giusto in tempo per lanciare la pubblicità e uno stacco musicale, così si fuma una sigaretta.
Sì.
Vai, Luca.
25 maggio, giornata internazionale dei bambini scomparsi o che hanno subito violenze. Venerdì 25 maggio, con il Domani di Bologna, troverete il volume Viaggio nelle tenebre, realizzato dall'Associazione Aurora. Dal 25 maggio in edicola con il Domani e la Stampa, a soli 5 euro. Viaggio nelle tenebre è una pubblicazione de Le Edizioni del Domani.
Nel cuore di Bologna, in via del Pratello 44/A, mutenie, pub, birreria, fino a tarda notte con le migliori birre. Inoltre, iniziative culturali e momenti di relax. Happy hour dalle 17.30 alle 20.30. Mutenie, in via del Pratello 44/A. Telefono 051 22 02 56.
Il quartiere Savena e la Scuola di Pace, in collaborazione con la provincia e l'Università di Bologna, presentano
Cose di questo mondo, l'invasione dei corpi e delle menti. Seconda rassegna sull'impegno per i diritti umani e civili.
Denuncia della tortura in Italia e nel mondo.
Viaggio in Medio Oriente alla scoperta delle nuove relazioni tra Israele e Palestina.
Reportage sulle violazioni dei diritti delle donne.
Cose di questo mondo.
Dal 4 maggio al 1 giugno, centro civico del quartiere Savena, via Faenza 4.
www.iperbole.bologna.it/quartieresavena.
051 62 79 387.
Ti presento i miei bijou.
I mari della luna.
I mari della luna, perline, creazioni artigianali e tutto quello che ti serve per creare collane, orecchini, braccialetti. Via San Petronio Vecchio 15B, Bologna. Telefono 349 22 50 892.
Alle prove ultrasuono organizza Live Fest 2007. You know this fucking life. Sabato 16 giugno presso il Parco della Festa dell'Unità di Monterenzio, a partire dalle ore 17, Sushi Bar, Noise Pollution, Spring 55, Zephyrum, Share for Old e a partire dalle 21.30, The Spoons, Mugshot, You Guerra e Funky Night with DJ Zeta. Ingresso assolutamente gratuito. Live Fest 2007, Live Music, fiumi di birra, mercatino artigianale. Live Fest 2007 in collaborazione con Radio Città Fujiko, Tubor e i commercianti della Valle del Lidice. Per info 328-46-16977 oppure paoloinzaina@yahoo.com.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko 051-5880-353.
Oh,
Dei Ristiva, il mio corpo che cambia, con tutte queste azioni mutogene delle ceneri e le diossine. Cambieremo. Il Piero Pelù è già cambiato comunque.
Sto viaggiando tra instabili e sto in una direzione. Nella mia mano e mi accompagno questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore, non è facile guardare in faccia la trasformazione. Il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione. In un bagno di sudore è il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia.
torniamo in onda sulle onde radio di Vagamondo 103.1 FM. La puntata di oggi riguarda i rifiuti. Ricordiamo il numero di telefono per chi vuole mettersi in contatto con noi: 051 34 64 58, il numero degli sms 333 18 09 494, che poi ridaremo anche dopo. Se volete farci sapere cosa ne pensate, volete aggiungere qualcosa, chiamateci, fateci sapere le vostre opinioni. Allora, adesso parliamo della situazione della Campania.
Allora, critica da quando esiste la Campania, a quanto pare.
Critica da quando esiste la Campania. Diciamo che da 13 anni a questa parte è stato fatto un comitato apposta che si occupa dell'emergenza rifiuti a Napoli. Diciamo che il tipo che, come si dice,
il presidente, diciamo, quello che si occupa delle questioni rifiuti è Bertolaso,
dell'emergenza rifiuti è Bertolaso. E niente, praticamente diciamo che mentre sono state chiuse delle discariche, se ne dovevano aprire delle altre. Queste discariche sono state chiuse, ma le altre non sono state aperte perché gli occupanti si sono messi contro questa cosa, perché
sono opposti, anche con manifestazioni molto partecipate, con sì, occupazioni e presidi, sono scatenati davanti alle discariche,
perché queste discariche insomma non le volevano. Praticamente le discariche che dovevano essere aperte erano quattro: una a Savignano Irpino in provincia di Avellino, una a Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento, una a Persignano in provincia di Napoli e l'altra, che è quella più in crisi, che è quella di Serre, che è in provincia di Salerno. Allora, diciamo che il sito individuato per la discarica da costruire a Serre era il sito di Valle della Masseria, o della Masseria, non so esattamente come si pronuncia.
Dipende dai punti di vista.
Dipende dai punti di vista. In questo sito in realtà è molto vicino a un'oasi protetta dal WWF, quindi gli abitanti di Serre, ma in realtà anche gli abitanti di molte parti della Campania, sono intervenuti e hanno occupato proprio il sito fino a non costruire questa discarica.
È incredibile voler fare una discarica appena sopra un'oasi del WWF.
Nel frattempo che succede? Succede che l'emergenza rifiuti a Napoli è sempre più grave. I giornali di questi giorni non fanno che mostrare immagini di tonnellate di rifiuti vicino ai cassonetti, ma cioè non soltanto nella periferia, nelle strade, al centro di Napoli. E i manifestanti ormai portano proprio la
rivolta
in piazza.
La rivolta della monnezza proprio.
È un'emergenza rifiuti, ma anche sta diventando anche un'emergenza sanitaria.
Si stanno riempiendo di topi, insetti e moscerini.
Colere, cioè.
Vedi Napoli e poi muori.
Stanno tornando le malattie.
Tanto che hanno chiuso le scuole, cioè l'anno scolastico è proprio prima.
Hanno chiuso le scuole, hanno chiuso tutti quanti i mercati comunali, hanno chiuso parecchi mercati comunali perché effettivamente la situazione era diventata invivibile.
Sono contenti i bambini che vanno in vacanza prima.
Sì, infatti.
Si prenderanno il colera, però.
10.000 bambini, anche lì c'è, proprio bambini non sono, noi. Va bene, e niente, che praticamente adesso col fatto che questi non hanno dove mettere questi immondizie che stanno provando a portare via, la sta provando a portare via l'ASIA, che è l'azienda comunale della raccolta rifiuti di Napoli, praticamente stanno cercando di hanno individuato dei nuovi siti. Questi nuovi siti appunto vengono tenuti segreti proprio perché hanno paura delle mobilitazioni delle comunità locali.
Mi pare che sono un po' incazzati comunque.
Sono molto incazzati. Però che cosa fanno i bastardi? Che già ne hanno riaperti due. Quello di Acerra, ieri o l'altro ieri a tradimento, ed è stato aperto un altro stanotte.
A tradimento perché comunque la discarica di Acerra era stata chiusa.
La discarica di Acerra è stata chiusa ed è stata riaperta in quanto situazione di emergenza, diciamo, cioè l'hanno voluta giustificare in questo modo.
E poi la notizia di oggi, che appunto con un blitz della polizia hanno riaperto la seconda discarica che avevano chiuso qualche tempo fa, un'altra volta la discarica di Parapoti. O
Parapoti mi sembra tanto.
E quindi riaprono queste discariche, visto che c'è questione emergenza, riaprono queste discariche a tradimento, come se a questo punto non fossero più una cosa così dannosa. Cioè sarà stato un motivo se l'hanno chiuse queste discariche, no? E invece adesso le riaprono vista l'emergenza.
nel frattempo continuano a costruire le altre quattro discariche. Diciamo che gli abitanti di Serre non è che non si erano gli abitanti di Serre non è che non si erano prestati a questa cosa, soltanto avevano proposto un sito diverso per fare la discarica, diciamo più sicuro, quello di Macchia Soprana, ma è ancora in discussione il fatto se lo costruiranno lì.
Ma perché volevano fare, questa discarica proprio lì? Perché il fatto che sta vicino
incredibile. Perché a Serre? Perché è vicino all'autostrada, quindi loro possono tranquillamente scaricare i loro rifiuti e ripartire precipitosamente verso nuovi
nuovi lidi della monnezza.
E tra l'altro è stata fatta il 19 una manifestazione importante, molto partecipata, venuta associazioni da tutte le parti d'Italia, erano almeno 15.000 i partecipanti, avevano centinaia di striscioni e la manifestazione si è svolta al centro di Napoli e si protestava contro i 13 anni di commissariato della Campania.
Non c'è stata nessuna soluzione.
Nel frattempo è completamente militarizzato il territorio, cioè da dire anche questo.
A palla
tutte le parti. A questa manifestazione hanno partecipato comitati provenienti da tutta Italia, fra quelli più importanti, più famosi c'è il movimento No Tav, il movimento No Dal Molin, il movimento No Mose, hanno partecipato i Cobas, l'RDB, hanno partecipato veramente tantissimi gruppi. Tra l'altro è stato fatto un patto di mutuo soccorso a Serre, questo patto di mutuo soccorso praticamente ha unito le comunità adesso.
C'è un fatto che comunque riguarda non solo Napoli, non solo la Campania, ma tutta l'Italia. E comunque si sono uniti anche vari movimenti, sono occupati anche chi si occupa della campagna di Rifiuti Zero, una campagna che si promuove l'obiettivo di arrivare al riciclare e riutilizzare il 100% dei rifiuti, quindi eliminare proprio i rifiuti entro il 2020.
Un patto in cui non ci sono lotte più importanti di altre, un patto che non si pone al di sopra di esse per orientarle e guidarle, ma che punta completamente sull'orizzontalità. A questo proposito abbiamo una telefonata in linea.
Ivan
di Rifiuti Zero. Ciao Ivan.
Ciao,
come va?
Bene, voi?
Sto bene.
Fa caldo. Oggi fa caldo.
Senti, parlaci un attimo brevemente di questa campagna Rifiuti Zero, quali sono gli argomenti da cui muove e gli obiettivi che si propone.
Allora, intanto posso fare uno spot pubblicitario, perché qui a Rimini, per la quinta volta, il 29 maggio, quindi martedì, avremo ospite Paul Connett, che è uno dei padri di questa campagna Rifiuti Zero.
Ha già fatto una conferenza, mi pare, in passato, no? Proprio...
Qui a Rimini l'abbiamo già ospitato quattro volte, questa è la quinta, nel giro di un anno. Poi lui gira tutta l'Italia, mi sembra che sia venuto una quarantina di volte.
Sei innamorato dell'Italia.
In giro per l'Italia. Gli assegnano la cittadinanza onoraria qui nelle Marche agli amici delle Valli del Metauro, che stanno duramente lottando contro l'inceneritore che vogliono realizzare in località Schieppe, domenica o sabato, non mi ricordo. A lui e a Montanari della Nano Diagnostic gli danno la cittadinanza onoraria per gli studi e l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e della salute, perché noi non siamo contro. Noi siamo a favore di un sistema di vita diverso, che si può realizzare, ragazzi. Abbiamo le competenze, le energie, perché i rifiuti li facciamo noi, in base ai nostri consumi e agli stili di vita.
Siamo noi che decidiamo e che possiamo gestire la situazione. Cioè
esatto, così come siamo noi che possiamo spazzare via questa classe di parassiti che ha determinato questa situazione. Cioè, se laggiù in campagna sono nell'immondizia, non è un caso,
no,
signore.
Sicuramente no, è voluta.
Ci sono delle persone che stanno in quelle strutture che si chiamano comuni, province, regioni, ATO e via dicendo, le famose istituzioni, che purtroppo i cittadini hanno riposto fiducia in persone non adeguate, e questi devono rispondere, e noi li possiamo cacciare via. Li possiamo cacciare via semplicemente non eleggendoli e buttando su delle persone competenti, delle persone serie che rispondono a un concetto di democrazia che è completamente diverso da quello che vanno propugnando da 60 anni a questa parte. Cioè che la democrazia consisterebbe in noi che mettiamo una crocetta su nomi che altri hanno messo e poi questi fanno quello che vogliono, e a noi se non ci sta bene dopo alle elezioni successive non li votiamo più. E questo che vi sto dicendo non l'ho inventato io. Me l'ha detto niente poco di meno che il signor Nando Fabbri, ripeto, Nando Fabbri è il presidente della provincia di Rimini. Rimini, sapete, non possiamo considerarlo un posto povero, siamo all'interno di una provincia ricca, che sta all'interno di una regione ricca, che è sicuramente fra le prime d'Italia per servizi.
Ha tutte le possibilità per rispondere adeguatamente.
Ecco, sapete perché parto con questa cosa qui? Perché mi interessa. Poi ti dico come nasce i rifiuti zero, ma per dire che ci sono delle responsabilità precise. Noi qui a Rimini ci siamo costituiti da un annetto come comitati rifiuti zero, perché abbiamo incontrato a maggio del 2006 Conneta una conferenza e prima non lo sapevamo che c'era questo movimento, e siccome qui si doveva approvare il famigerato piano provinciale dei rifiuti, che è lo strumento che determina quanti rifiuti si devono produrre, come si devono gestire, ebbene la soluzione qual è stata? Quella della provincia di Rimini, 20 comuni, 290.000 abitanti, di raddoppiare il potenziale dell'attuale inceneritore che esiste già da 30 anni e di portarlo da 124.000 tonnellate a 220.000 tonnellate. Questo è il succo del piano provinciale. E noi abbiamo detto, ma come? È l'unica soluzione. E Conneta ci ha spiegato che non solo non è l'unica, è la peggiore, e ci ha detto quali sono le alternative. Noi, grazie all'aiuto di Beppe Grillo, dal 27 luglio al 2 settembre, in 35 giorni, abbiamo raccolto i membri del coordinamento, 6.476 cittadini residenti.
Una petizione abbastanza corposa, quindi.
E abbiamo chiesto, perché mi ha raccolto le firme? Per poter parlare con le istituzioni, purtroppo non basta andare lì, devi raccogliere le firme e dire almeno 3.000 nella provincia di Rimini e dire ci state ad ascoltare? Noi ne abbiamo raccolte 6.476, siamo andati più del doppio e avevamo predisposto una strategia alternativa che si basa sui rifiuti zero, dove dicevamo cosa si deve fare per gestire i rifiuti, e abbiamo detto ci ascoltate? Hanno messo, perché era obbligatorio, all'ordine del giorno del consiglio provinciale la nostra richiesta, ma non ci hanno ricevuto, ci hanno detto di no. I cittadini non sono stati ascoltati. Il presidente Fabbri, che noi abbiamo incontrato, mi ha detto queste testuali parole. Nando Fabbri è un uomo politico che fa di professione il politico, è stato sindaco, segretario del Partito Comunista, poi consigliere regionale, poi presidente della provincia, attualmente dei DS. Ebbene, ci ha detto queste parole a me e al dottor Lino Sbrazzi, che eravamo i portavoce del coordinamento che tuttora combatte. Ci ha detto, voi con le vostre 6.000 firme non contate nulla, perché io rappresento i cittadini. E lo sapete perché? Perché io ho vinto 6 campagne elettorali. E se non vi sta bene così, non mi votate quest'altra volta. Perché io, ha proseguito, il piano provinciale con l'inceneritore me lo approvo anche senza la mia maggioranza. Tant'è vero che Rifondazione, che era contrario, è stata cacciata via perché ha votato contro. E voi, le vostre iniziative, se volete un patrocinio, perché noi chiedevamo che ci fosse l'incontro con Conneta e altri tecnici, che prima che decidessero sentissero degli specialisti e portassero i loro. Lo facciamo dopo che l'ho già approvato e poi se mi va. Questo è il massimo rappresentante della provincia, di questo grosso partito che governa questa provincia con 4.400 tesserati su 290.000 abitanti e che ha il controllo delle 20 amministrazioni ed esprime i gruppi dirigenti dei comuni, delle province. Elegge Inera S.p.A., che è il mostro che guadagna dalla gestione dei rifiuti fatta in questo modo. Scusate, mi sono lasciato un po' andare.
No,
però
ma sono cose...
Queste notizie non ve le dà nessuno se non le diamo noi.
No, certo, diciamo che i politici e le istituzioni tendono a nascondere i veri fatti, a nascondere i loro veri interessi, perché se comunque la politica è portare avanti gli inceneritori e queste soluzioni che in realtà non risolvono assolutamente i problemi, ci saranno degli interessi, ci saranno dei guadagni assolutamente.
Ti posso dare qualche dato? Perché dire che non risolvono, io purtroppo non sono riuscito a beccare la vostra trasmissione in internet e con la radio non la riesco a prendere da Rimini. Non so quindi cosa abbiate detto fino adesso, forse qualcosa è stato già detto, ma vi vorrei dare qualche informazione.
Vai, vai.
Prima di tutto agli ascoltatori, perché se voi, chi ha internet può trovare tantissime cose. Posso dare due indirizzi?
Certo, certo.
Allora, www.zeroaste.org, e questo per chi conosce l'inglese, e c'è tutta la storia di questi movimenti che vanno dagli Stati Uniti al Canada, alla Nuova Zelanda, in Europa, Paesi Bassi, in Italia, perché in Italia abbiamo delle persone in gamba che sanno ragionare e produrre soluzioni soprattutto. C'è il professor Favoino della Scuola di Agraria del Parco di Monza, che penso sia uno dei più grossi studiosi in materia di compostaggio, che sarebbe una risposta azzeccata e salutare per la gestione dei rifiuti, l'umido lo chiamano, gli scarti del mangiare, che sono quelli che creano i grossi problemi nelle discariche. Con i batteri che fanno il percolato, basterebbe trasformarli in terriccio. In terriccio!
La soluzione più facile, facile alla fine è sempre quella.
Sì, nella campagna, in campagna non c'è, ripeto, non c'è un solo impianto di compostaggio. Ma non è che non lo sanno, signori, lo sanno che non c'è,
certo.
Non li hanno voluti fare questi signori. Attenzione, ci sono ad esempio il consorzio Priula di Treviso, l'amico del WWF, che è consulente del Veneto, che è uno di quelli che l'ha costruito insieme agli amministratori di Treviso. Cioè, questi signori qui hanno delle tecnologie, la raccolta porta a porta, spinta ma fatta con dei criteri metodologici precisi, non come stanno facendo in giro per Italia, compreso a Rimini, che fa ridere, che non raggiungerà nessun obiettivo perché è studiata appositamente per fallire. Vi do qualche dato se vi interessa. Perché fanno gli inceneritori? Parlo di Rimini, ma considerate che nelle altre regioni è uguale. Allora, l'inceneritore di Rimini, intanto chi lo fa? Lo fa la società ERA SPA, che è una società nostra per la miseria, perché è una società quotata in borsa, ma chi è che detiene le azioni della società? Oltre il 51% delle azioni sono in mano ai sindaci di diversi comuni della regione Emilia-Romagna.
Quindi c'è un bel tornaconto.
I comuni, quando è stato il momento, hanno trasformato i loro dipendenti che si occupavano della gestione, spazzamento strade, raccolta rifiuti, hanno fatto una bella società. Poi si sono messi insieme e hanno fatto questa bella grossa holding con sede a Bologna.
Ah.
Con sede a Bologna, che guarda caso nei bilanci che sono pubblici, li andate a vedere. Allora, controlla una società a responsabilità limitato per ogni provincia dell'Emilia-Romagna, compresa Rimini, la quale poi ha in gestione materialmente la gestione dei servizi. Questi signori, che hanno un titolo, ripeto, era e nostra dei cittadini, perché oltre il 51% della società è in mano ai comuni tramite i sindaci, e i sindaci non sono altro che i nostri rappresentanti, non possono fare quello che vogliono, dobbiamo mettere i piedi dentro il piatto. Ripeto, questi signori fanno gli inceneritori, ad esempio quello di Rimini, perché vanno a spendere 100 milioni di euro per farlo, 200 miliardi, signori, va bene? Per fare
pochi,
che cosa?
Non sono pochi e servirebbero per molti altri cose.
200 miliardi per un inceneritore che va a integrarsi per produrre, abbiamo detto, per bruciare, perché altro che termovalorizzazione, si tratta di bruciare i rifiuti. E bruciarne qui a Rimini 220.000 tonnellate all'anno, va bene? Perché? Perché si prendono i soldi, dicono che loro fanno l'energia con l'inceneritore, ed è vero, ma c'è una letteratura sterminata che dimostra con i conteggi di quanta energia per materiali, per trasporti ci vuole per costruire l'inceneritore e quanta ne tirano fuori. Però al netto di quell'energia che sprechi, perché se bruci una bottiglia, se bruci una scatola, vuol dire che poi la scatola la devi rifare, quindi riscavare il materiale, rilavorarlo, quindi l'energia che bruci è enormemente, che sprechi, è enormemente superiore a quella che tu vai a mettere fuori.
Uno spreco incredibile, insostenibile.
Insostenibile, perfetto. Ma queste cose sono scritte da Conet, ma da studiosi da 20-30 anni si sanno queste cose qui. E quindi, questi le fanno perché? Perché comunque in Italia, grazie al signor Bersani, che guarda caso è dell'Emilia Romagna anche lui, guarda caso, che ha fatto il ministro nel 1999, non solo adesso, anche nel 1999, e invece di tagliare i famosi finanziamenti noti come CIP6, Comitato Interministeriale Prezzi, che nel 92 recependo una direttiva europea che dice, l'Europa ci dice da 30 anni che bisogna prima di tutto ridurre i rifiuti, poi riutilizzare le materie, esempio una bottiglia la riempio tante volte, poi riciclare, se la bottiglia si rompe vediamo di usarla in maniera diversa quel materiale. Dopodiché si deve recuperare e soltanto in ultima istanza, per evitare le discariche, ma con in testa le famose discariche dove ci butti il materiale organico, perché seppellire una bottiglia di vetro non fa nessun danno, e seppellire qualcosa che produce batterie percolati che fa danno, solo in ultima istanza, prima della discarica, di recuperare l'energia. E qua in Italia invece hanno rovesciato tutto, scrivono i documenti ma in testa ci sta il recupero dell'energia, perché, ripeto, pigliano i nostri soldi di cittadini con un prezzo triplo di quello del mercato, ti pagano l'energia e noi gliela paghiamo perché la versiamo all'Enel obbligatoriamente, voce a tre, perché pensate, la legge è stata fatta per dare i soldi alle energie rinnovabili e nel 92 hanno recepito la direttiva e hanno aggiunto rinnovabili e assimilate, e negli assimilati ci sono andati a finire i rifiuti del petrolio in prima cosa, delle lavorazioni petrolifere, per cui abbiamo visto le trasmissioni anche in televisione, cioè i miliardi che sono stati dati, 30.000 miliardi delle vecchie lire sono stati dati all'80% ai petrolieri, no ai poveretti, ai petrolieri, perché dicevano che producevano energia alternativa e invece non facevano altro che bruciare gli scarti delle raffinerie petrolifere, che avrebbero dovuto spendere i soldi per gestirli, invece hanno preso i soldi per farli sparire, ma non sparivano, diventavano diossine, furani e metalli che andavano nell'aria a inquinare l'ambiente, e hanno preso i soldi pagati da noi e nel 99 non l'hanno tolto, l'hanno solo chiamato certificato verde, continuano a prendere i soldi in nome di fonti rinnovabili, invece bruciano i rifiuti e una fetta, il 10%, se la cuccano società come ERA SPA e le multiutility che bruciano i rifiuti dei cittadini, rifiuti urbani e assimilati, quelli delle industrie, e noi li paghiamo il triplo del prezzo di mercato. Altrimenti anche economicamente l'inceneritore non si regge, perché se dovessero prendere i soldi a prezzi di mercato, questi signori che parlano del mercato invece hanno solo degli oligopoli con i soldi di aziende che non fanno mercato, perché la luce e l'immondizia noi la paghiamo per legge, ci fanno una bolletta con la tariffa. E la cosa più terribile è che se voi andate sul bilancio di ERA SPA, c'è scritto che questi signori che hanno il monopolio della gestione dei rifiuti fino al 2012, quando dovrebbero essere assegnati per gara europea probabilmente, hanno già in mano, c'è scritto che hanno gli agreement, sono scritti in inglese i bilanci, hanno già gli agreement con le locality, che sono i comuni, per avere aumenti anni di tariffa per quanto riguarda i rifiuti del 3.5% all'anno.
Ricordi? C'è un giro di soldi e di lucro, una mafia dei rifiuti. E
sì, ma va denunciato.
Va denunciato, e quello che tentavo di fare è quello che comunque le associazioni come Greenpeace e come anche la campagna di Rifiuti Zero sta facendo, e per cui è importante denunciare questo giro di soldi e di lucro che c'è dietro ai rifiuti.
Lo sapete quanto? Allora, i 18 consiglieri di amministrazione della holding si sono attribuiti nel 2005, presto leggeremo il bilancio 2006, si sono dati questi 18 signori 1.650.000 euro di gettoni di presenza, cioè sono 3.2 miliardi. Nell'ordine,
cioè loro guadagnano sulle spalle della popolazione, che in realtà
Loro li paghiamo profumatamente. C'è scritto che si sono incontrati nel 2000, lasciamo perdere, qui dentro ci sta il presidente e il direttore generale, che lavoreranno quotidianamente e si cuccano oltre 250.000 euro di stipendio, e però i consiglieri che si sono incontrati, badate bene, 14 volte in un anno, il più poveretto ha preso 50.000 euro di gettone di presenza.
Tanti soldi,
perché sono 100 milioni diviso 12 mesi, questi signori hanno 10 milioni al mese, capito, per fare la spesa, solo per essere membro lì dentro, perché poi tutti hanno altri lavori,
Ivan, noi ti ringraziamo, purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere per forza.
Comunque un messaggio di speranza, ragazzi, noi che abbiamo le carte in mano,
è vero.
Documentiamoci, usciamo, incontriamoci nei quartieri con la gente, guardiamoci in faccia, decidiamo quali sono i problemi che dobbiamo risolvere e lavoriamoci, abbiamo le competenze, abbiamo tutto, possiamo fare a meno di questa classe di parassiti.
sì, hai ragione, è importante che prendiamo coscienza del problema e che prendiamo coscienza del fatto che possiamo risolvere noi, da noi la situazione e proporre nuove soluzioni. Ti ringraziamo tanto, Ivan, grazie.
Buon proseguimento, scusatemi se sono stato torrenziale.
No, non ti preoccupare.
Molto interessante.
Ciao, grazie.
Ciao.
Adesso torniamo un minuto qui e mettiamo un minuto di musica, così stacchiamo un attimo dai fiumi di parole nostri che forse adesso è addormentata o magari è più incazzata.
Si è un po' dilungato, però ci piace così.
Meglio, ho detto cose interessanti, quindi è vera, ha ragione.
E diciamo... iniziamo parlando di egomafia.
Sì, vai Luca, che ci metti? Siamo tornati un'altra volta, giuriamo che tra 10 minuti ce ne andiamo, ve l'assicuriamo, non preoccupatevi, state tranquilli, prima o poi sbaracchiamo pure noi. Però diciamo un discorso che si lega a quanto ha appena detto Ivan è il discorso della mafia e del giro di soldi che c'è dietro i rifiuti. Ormai cioè, noi abbiamo lucrato su tutto, perché non guadagnarsi un po' sui rifiuti? Cioè.
Assolutamente d'ansia, voglio lucrare.
Appunto, sai quanti soldi si intascano politici e imprenditori, proprio, e comunque diciamo che le regioni con più alto tasso di ecoreati legati alla mafia sono appunto la Campania, la Sicilia e la Puglia, regioni quindi che hanno anche diciamo il tarlo della mafia, e proprio in Campania a Caserta l'aprile scorso sono state arrestate 8 persone, tra cui c'era Claudio De Biasio, che era subcommissario ai rifiuti con delega agli impianti, cioè il vice del commissario Bertolaso, e è stato arrestato anche lui per concorso e favoreggiamento di associazioni mafiose di stampo camorristico. Tra le persone arrestate c'erano anche Giuseppe Valente, che anche lui era presidente del consorzio di smaltimento dei rifiuti, sempre a Caserta, e i fratelli Michele e Sergio Orsi, esponenti dei DS, però guarda un po' anche imprenditori nel settore dei rifiuti. Cioè c'era proprio un clan di persone che lucrano su...
Può essere imprenditori nel settore dei rifiuti.
Sì, ma sembrerebbe una cosa che fa schifo, cazzo, sei un imprenditore dei rifiuti. E invece probabilmente dovremmo metterci pure noi, perché fanno miliardi di soldi. E in pratica questi esponenti hanno ricevuto denaro da profitti ricavati appunto dagli smaltimenti, da questi nuovi impianti che sono costruiti. Quindi prendevano i soldi sulle spalle della salute della gente e dei cittadini casertani. Questo non è l'unico l'unico fatto, perché comunque
dove ci stanno mandando questi rifiuti?
I rifiuti ormai non basta, cioè siccome l'Italia non basta più, ce li mandano, li mandiamo all'estero. Noi siamo totalmente buoni da dividere ciò che abbiamo con tutti, con il resto del mondo. Adesso uno dei paesi meta dei nostri rifiuti è la Cina. Sarà contato Gennaro che parliamo della Cina anche noi. La Cina perché? Perché ci sono c'è un traffico di rifiuti tra Italia e Cina incredibile. Le navi arrivano dalla Cina, magari portando merce cinese, e ripartono, non è che ripartono vuote, ripartono cariche dei nostri rifiuti. Però qual è il giro che c'è? Com'è che la mafia mette le mani in questi... Perché altrimenti ci verrebbe da chiedere com'è che fanno ad avere i soldi. Questi mafiosi che fanno? Si legano con gli imprenditori nel campo dei rifiuti e caricano queste navi di rifiuti. Rifiuti tossici, cioè non soltanto rifiuti normali, urbani, rifiuti tossici, ospedalieri,
farmaceutici,
rifiuti elettronici. Si fanno fare un documento in cui è attesto che questi rifiuti sono rifiuti normali, rifiuti urbani, per cui possono partire. Partono e arrivano in Cina, arrivano a Hong Kong, e la meta è Hong Kong. Poiché,
la principale meta.
Sì, è un paese, non è a caso, perché è un paese che comunque ha una legislazione del controllo dei rifiuti molto permissiva, per cui svuotiamo le nostre navi. Cioè, è normale, svuotiamo le nostre navi piene della nostra merda a Hong Kong, e questi rifiuti poi vanno nelle coste, nei paesi costieri che stanno morendo, muorono di fame, dove le persone per un dollaro e mezzo al giorno stanno lì, rovistano tra i rifiuti, prendono il materiale che può essere utilizzato, lo lavorano e lo rimandano in Italia.
E questo ci costa molto meno che fare tutto in Italia.
Certo, perché cioè, naturalmente un processo di riciclaggio, un processo di smaltimento in Italia avrebbe a costare migliaia di euro in più che sfruttando i cinesi morti di fame
sono anche questioni etiche del discorso.
Sì, c'è uno schifo incredibile che addirittura siamo riusciti a mettere la mafia e la nostra viltà dietro ai rifiuti, e sfruttiamo sempre di più i popoli che già per loro stanno messi male, e noi aggraviamo sempre di più. Questo è per dire appunto il legame che c'è, perché siamo messi così male, perché la situazione vuole essere mantenuta così. Abbiamo visto soluzioni alternative, ci sono il riciclaggio, il riuso, soluzioni che si possono applicare.
Noi andiamo in diretta soltanto a Bologna, parliamo dei cassonetti di Bologna. Allora, nei cassonetti verdi ci va l'organico, nei cassonetti gialli ci vanno i rifiuti secchi,
Laura ascolta
nelle campane del vetro ci va il vetro, le lattine pulite. Poi ci sono i cassonetti blu, che sono quelli della carta.
La carta pulita, giornali, cartoni.
Cambiare si può, cioè certo. Fare riciclaggio fatto in un modo diverso si può, dipende da noi, veramente ce l'abbiamo noi in mano la spazzatura, prima di lasciargliela certo. A loro e di lasciargliela gestire a loro e di lasciargli fare i loro traffici, noi possiamo gestirla, per cui impariamo a riciclare bene anche dalle piccole cose. Sembra una cazzata, ma tutta la spazzatura riciclata in un certo modo fa la differenza.
Certo, poi vabbè, è importante, cioè è normale, che è fondamentale che
riutilizziamo le bottiglie di vetro, non compriamo le bottiglie di plastica, riutilizziamo i sacchetti della spesa di plastica, in Irlanda li fanno pagare 15 centesimi l'uno, così è diminuito del 92%.
Oppure tipo come le vecchiette che si portano la loro bella borsetta di sera.
Portiamoci i sacchetti di plastica, quelli che si riutilizzano, quelli riutilizzabili.
Cioè, ci sono tante piccole cose che possiamo fare, è normale, vabbè, è logico che comunque ci vuole che lo Stato
investa
in queste cose. L'importante è che noi impariamo a gestire bene i nostri prodotti, i nostri rifiuti, e poi vabbè, è normale che secondo me sarebbe utile che ci fossero più soldi spesi per materiale biodegradabile, la canapa, ce ne parliamo sempre di canapa, sapete quanti involucri, quante confezioni si possono fare con la canapa? Un sacco. Per cui impegniamoci.
Dobbiamo passare la linea a Luca.
Che pizza, non voglio che parli.
Non voglio andarmene.
Io non voglio che parli Luca.
Vai Luca.
Devi accendere il microfono,
non
sai.
Non si sente niente, sai.
Non si sente niente. Microfono 1, accendi, vai. Il vai, volume è acceso secondo te?
Vuoi accendere a noi gli appuntamenti, diciamo.
Vieni di qua, caro.
Pronto.
Sì, ora ci sei,
prima degli appuntamenti un aggiornamento sulla campagna Non alziamo il livello dello scontrino, l'attacco che la Sant'Andrea ha portato qui allo spazio autogestito del VAG 61, che non mi viene neanche da definire violento per quanto è stupido. Avrete letto i giornali, gli spazi autogestiti di questa città si sono visti in un'assemblea comune martedì scorso qui al VAC 61 e sono uscite varie proposte, è uscita la proposta di costituire un cartello comune, un manifesto comune, e vari documenti, ma anche di farci vedere nelle piazze di questa città, nei quartieri di questa città, per andare a spiegare cosa sono questi spazi che quotidianamente vengono attraversati, da migliaia e migliaia di persone. E appunto la cosa più significativa è questo patto di mutuo soccorso che si va costituendo, che vuole allargare il discorso non solo al problema dello scontrino stupidamente sollevato dall'assessore Sant'Andrea, ma anche a tutti gli attacchi, quindi alle possibilità di sgombero, a tutti in generale, a tutti gli attacchi che vengono portati a questi spazi, perché questi spazi per noi non sono altro che un bene comune da difendere e da sostenere. Quindi probabilmente Confederati a Sant'Andrea sono un po' preoccupati, ma noi andiamo avanti con questa campagna e state connessi per sentire le novità. Passiamo subito agli appuntamenti del VAC 61. Martedì 29 giugno, come tutti i martedì, abbiamo dalle 18 il mercatino biologico dei produttori e a seguire la proiezione di Sex Crime and the Vatican, il video che Santoro vorrebbe mandare in onda, non glielo fanno mandare in onda, lo mandiamo noi per tutti voi. Potete venire qua dalle 21, lo vedrete e insieme a questo video manderemo anche Predica Bene, Razzola Male, attenzione, con la TZ, un video documentario di Sara Ballerini e Luna Coppola. Andiamo al 1 giugno perché ci sarà una cena di finanziamento della nostra radio, di Radio Città Fujiko 103.1, ve lo ricordo, una grande cena romagnola con tagliatelle al ragù, cotolette con piselli, dolce della casa e vino, con
il solito
prezzi popolari. Vi ricordo, per prenotare il numero di telefono è sempre quello 051 346 458, mi raccomando, venite. E a seguire avremo il Microcosmo in concerto, sempre a seguire in quella serata. Vi ricordo infine che grazie alla finanziaria 2007, che nel complesso è una merda, l'abbiamo detto mille volte,
però ci potete donare
dei soldi, però potete destinare il 5 per 1000 anche al VAC 61. Se ne condividete il progetto, se lo frequentate, se vi piace, vi ricordo il nostro codice fiscale è 91, ma anche se non vi piace, il codice fiscale è 912 41 31 0373. A questo punto vi ricordo anche che entriamo in una settimana calda perché inizia il G8 di Rostock e soprattutto il 9 giugno ci sarà George Bush in Italia, lo seguiremo con una trasmissione speciale, seguiremo anche il G8 sabato prossimo. E non mi rimane altro che ringraziare le nostre due fantastiche conduttrici oggi, Martina e Francesca,
e
quando si parla di monnezza ci sono sempre.
Io ci vivo per la monnezza.
E vi rimando a sabato prossimo.
Grazie,
sempre
Luca.
Con la trasmissione Vagamondo dalle 11.30 circa, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko.
Benissimo, grazie Luca, grazie a Fabio Ilaria che hanno assistito, hanno supportato.
Salutiamo, vi rimandiamo la settimana prossima.
Ciao a tutti,
ciao.
A sabato.
Ciao.